Andiamo ad iniziare la rassegna stampa dei giornali.
Il sito www.ondarossa.info.
Una carrellata dei primi titoli. Questo ce lo andiamo a leggere nelle pagine interne.
E ritorniamo ai microfoni.
Parliamo un po' di quello che è accaduto.
Non si accende neanche il computer questa mattina. Non so bene come sia possibile.
E allora 87.9, noi rimaniamo affezionati ai computer di questa radio e dunque qui davanti a me abbiamo le prime pagine di questa mattina e a partire dal Corriere della Sera, diciamo che queste prime pagine, tutti i primi titoli tendenzialmente sono dedicati all'attacco che c'è stato ieri al primo ministro slovacco e sì, tendenzialmente tutti i primi titoli sono dedicati a questo. Invece ciò di cui non si parla è uscita ieri sera in tarda serata questa notizia, però secondo me le redazioni in realtà erano ancora aperte, è sicuramente l'aggressione che c'è stata a Chef Rubio e insomma l'aggressione che ha ricevuto sotto casa e che adesso insomma se ne sta facendo il tam tam di tutti i social. E questo più o meno è per quanto riguarda le prime pagine dei giornali principali. Appunto, al Corriere della Sera comincia così: spari a un premier e shock in Europa, arrestato un poeta attivista politico. E l'immagine è dedicata, l'immagine di copertina è dedicato a questo momento. Primo ministro, 59 anni. Sulla spalla sinistra c'è l'editoriale di Paolo Lepri, Il rumore dell'odio. È un'Unione Europea sofferente, costretta a confrontarsi anche con l'odio, quella che ha sentito ben distintamente ieri in ogni capitale il rumore dei colpi di pistola esplosi contro uno dei suoi 7 capi di governo. E poi l'editoriale continua a pagina 32. E non è l'unico articolo in questa prima pagina del Corriere dedicato a questo tema. E quelle pallottole e il peso sul voto, a pagina 5 si fa chiaramente riferimento al voto che ci sarà all'inizio di giugno, fra un paio di settimane, 3 settimane. E poi il, tra virgolette, il pacifista che gira armato, pagina 3. Diciamo che quindi le prime 5 pagine sono dedicate a questo tema. E la condanna, insomma, riporta la condanna che è avvenuta a voce unanime in maniera internazionale da Biden a Putin e anche le parole di Meloni che ha commentato così: attacco alla democrazia e alla libertà. E con questo si conclude, diciamo, questo capitolo. E se ci spostiamo sulla spalla di destra si parla di maltempo ed esondazioni, allagamenti a Milano, soccorsi con gommoni. E allerta arancione a Milano, che l'altra notte è stata battuta da una pioggia violentissima. Esondati il Seveso e il Lambro, decine gli interventi dei vigili del fuoco, garage scantinati allagati. A Monza sono state chiuse le scuole e il parco, la vasca di laminazione di Bresso ha retto solo per qualche ora. Poi l'inferno, salvata una mamma con 2 bambini e un'anziana in carrozzina, pagina 19. E poi si continua, c'è nel taglio basso ci sono una serie di articoli, di riquadri, e si continua a parlare chiaramente di quanto ha occupato il dibattito pubblico in queste ultime settimane, il fatto insomma di Spinelli, Toti e l'inchiesta che li riguarda. Liguria, il centrodestra pensa al dopo Toti, perché insomma negli ultimi giorni c'è stata un'accelerazione sulla possibilità delle dimissioni di Toti. E poi ancora il caso Superbonus, chiesto il voto di fiducia al Senato. Questa mattina il governo porrà la fiducia sul Superbonus, scongiurato così ogni colpo di scena, tensioni nella maggioranza. E infine un'altra notizia che chiaramente invece da questi microfoni siamo particolarmente legati è il ricorso che è stato accolto ieri dai giudici ungheresi. Salis sì ai domiciliari, ma il papà critica Roma. Diciamo che questa mattina i giornali su questo danno un po' diverse interpretazioni, perché c'è chi ci si assume meriti diversi, cioè di diverse fazioni politiche si assumono i meriti. Appunto la destra dice che chiaramente è grazie alle pressioni della propria politica. E poi vedremo come i giornali di destra attaccano in realtà la famiglia e anche in generale tutta la mobilitazione anche che c'è stata, e invece appunto dall'altro lato insomma si parla dell'importanza della mobilitazione, di avere acceso i riflettori su questo caso e averlo portato insomma all'attenzione. E infine si parla dell'accusa a Turetta, l'ultimo riquadro prosegue poi a pagina 18, un virgolettato Giulia, il delitto fu premeditato. Io su questo mi prenderei veramente un secondo di pausa e torniamo subito in voce con La Repubblica. Eccoci, 8:22, torniamo in voce, ripartiamo dalla Repubblica, che diciamo che come impostazione di prima pagina è abbastanza speculare al Corriere della Sera come notizie che vengono riportate. Il titolo principale è Sangue nel cuore dell'Europa, attentato al premier slovacco, spari contro Robert Fico, Fizzo, penso sia più la seconda la giusta pronuncia, colpito da 3 proiettili all'addome dopo una riunione, operato d'urgenza, in coma farmacologico, l'aggressione ad Handlova da parte di Jurija Cintula, oppositore politico di 71 anni, poeta e pensionato, diventato killer. Ci sono le parole di Mattarella. Tra l'altro ricordo che nella giornata di oggi Mattarella si presenterà in Sapienza, ospite della rettrice Polimeni. Fatto gravissimo per tutta l'Unione Europea e anche Putin, le parole sono indignato. C'è l'analisi di Claudio Tito, le ombre di Mosca e Pechino. L'Europa è sconvolta, ma soprattutto è preoccupata per l'ombra di Mosca e Pechino che si stende sulla UE, perché le conseguenze dell'attentato al premier slovacco possono essere imprevedibili, perché la situazione che si potrà determinare a meno di un mese dalle elezioni europee può diventare pericolosa, perché può essere strumentalizzata dalla propaganda russa e cinese. Questo è a pagina 5, c'è appunto insomma il commento anche e la descrizione un po' di quanto avvenuto ieri, si parla un po' anche del profilo del primo ministro, qua già c'ha 60 anni a differenza del Corriere della Sera che ne aveva 58, l'ex comunista che nel 1999 aveva fondato il Partito Socialdemocratico SMER e ora è su posizioni filorusse e nazionaliste, è stato colpito all'addome e al braccio ed è in gravi condizioni. Sì, erano uscite appunto un po' di notizie sul profilo politico del primo ministro slovacco, appunto un sovranista rosso-bruno al governo, simpatizzante di Putin. Queste erano un po' un profilo che era venuto fuori. E si parla poi invece dell'attentatore, così, che è tal Juraj Cintola, 71 anni, secondo le prime informazioni è un tra virgolette uomo di sinistra, ha ancora tra virgolette lavorato come autista per un servizio di sicurezza privato ed è autore di poesie e lo avrebbe fatto per ragioni politiche, ci tengono a specificare giustamente i giornalisti di Repubblica. E la fotonotizia anch'essa è dedicata a questo episodio e sotto si parla di Budapest, come appunto dicevamo un po' è abbastanza speculare al Corriere della Sera, Ilaria Salis ai domiciliari su occasione svolta di Orban ma resta in Ungheria. Sulla spalla destra, infine, c'è l'indagine Istat, povertà a livelli record, l'Italia divisa tra nord e sud e ancora se il governo dimentica le disuguaglianze. È il commento di Linda Laura Sabbadini che poi prosegue a pagina 24. Andiamo a vedere la stampa che apre così: spari al premier slovacco, Fizzo vuole la dittatura, colpito al petto e all'addome, medici dopo l'operazione, lotta per la vita. E a seguire in realtà subito sotto si parla di Ilaria Salis ai domiciliari e protestare serve. Ilaria Salis andrà agli arresti domiciliari, potrà lasciare la prigione e proseguirà la detenzione in un'abitazione di Budapest. Il padre Roberto è commosso e preoccupato, virgolettato, vederla, poterla abbracciare dopo così tanto tempo sarà bellissimo, gliel'ho detto poco fa al telefono, non vedo l'ora di stringerti, però so anche che questa battaglia non è finita, finché mia figlia resta in Ungheria io non sono tranquillo. Qui siamo già a pagina 8 e 9 della stampa. L'immagine di copertina è dedicata in realtà allo sport, alla vittoria della Juventus della Coppa Italia. Siamo chiaramente sul quotidiano piemontese ed è connotato in questa maniera. Poi sulla spalla sinistra si parla di economia, l'Unione Europea, allarme sul debito, il MEF cede il 3% dell'ENI, caos superbonus, la rabbia dei costruttori. Poi c'è un commento di Mario De Aglio perché i nostri conti spaventano Bruxelles. Nel 2020-2021 abbiamo constatato sulla nostra pelle che ci sono diverse varianti di Covid, non è sufficiente la scomparsa dei sintomi per potersi dire guariti e che possono emergere con il Covid lungo, debolezze prima trascurate. Ieri abbiamo scoperto che qualora che qualcosa di simile si può dire della malattia economica di cui soffre l'Europa. E poi prosegue a pagina 11. Anche qui viene riportato chiaramente il rapporto Istat, che era sulla spalla destra della Repubblica, se la povertà colpisce giovani e dipendenti. Diciamo che in Repubblica davano un maggiore risalto alle differenze fra nord e sud. Qui invece è un articolo di Chiara Saraceno: le nuove generazioni sono in numero sempre più ridotto, ma il loro benessere complessivo è in netto peggioramento rispetto a 10 anni fa, che pure già mostravano una situazione deteriorata a causa della lunga crisi finanziaria, quanto emerge dal rapporto annuale dell'Istat presentato ieri. Sulla spalla destra siamo appunto a commentare la cosiddetta, già si parla di nuova Tangentopoli, del caso che ha riguardato, insomma, che sta riguardando in questi giorni Spinelli, Toti. Ed è virgolettato così, parole di Spinelli: a Toti ho dato 40.000 euro e anche lui veniva a Monte Carlo. I 40.000 euro a Toti gliel'ho dati perché si era interessato, a volte partecipava alle cene di Monte Carlo. Queste sono le parole di Aldo Spinelli, e qui siamo già oltre, siamo a pagina 14 e 15. E poi ci si parla dell'inchiesta di Bari e Genova, Degaro dalla destra, due pesi e due misure. Si giocherà un seggio a Bruxelles, a Bari il cosiddetto campo largo va al voto in pezzi, il successore sarà scelto fra il suo capo di gabinetto Vito Leccese, ex parlamentare dei Verdi sostenuto dal PD, e l'avvocato La Forgia, candidato da 5 Stelle, sinistra e Italia Viva. Infine si parla di informazione, un articolo di Ilario Lombardo, libertà di stampa, missione UE a Roma, e prosegue così a pagina 29. Quindi abbiamo letto Corriere della Sera, Repubblica e Stampa. Io mi fermerei un momento e torniamo con gli altri giornali, col Fatto Quotidiano, Messaggero e Manifesto. allora, mentre la pronuncia del primo ministro slovacco continua a far comincia a far discutere anche la redazione di Onda Rossa, se ci volete dire la vostra, il numero è lo 0649 1750. Noi ci spostiamo a questi altri tre giornali, il Fatto Quotidiano, il Messaggero e il Manifesto, che già hanno, diciamo, un'impostazione e delle priorità differenti da quanto abbiamo letto fino ad ora. E diciamo che il Fatto Quotidiano in realtà dedica la sua fotonotizia e il titolo principale al Meloni Schlein, insomma, si sono già proiettati al 23 maggio, se non sbaglio, è lo scontro che avranno in televisione. E la fotonotizia riprende Meloni Schlein e Bruno Vespa. Questo perché Meloni Schlein, niente duetto truffa da Vespa. Una sberla per tre, no di Movimento 5 Stelle, Forza Italia, Azione e AVS fanno saltare il duello, il precedente con Letta. No, della G-Com via libera solo se c'è il sì del 51% dei leader, ma non c'è. Questo è appunto, diciamo, la parte centrale del Fatto Quotidiano. Nella parte alta si parla invece della nuova tangente, della cosiddetta nuova tangentopoli. Spinelli paga i toti perché si interessò. Altro che donazioni liberali, il RAS del porto di Genova, che puntava alle concessioni del terminal, mette a verbale il do ut des su un finanziamento da 40.000 euro, l'affare di Celle sulle ville e fronte spiaggia. E su questo appunto il Fatto Quotidiano continua a dare grande importanza, siamo da pagina 2 a pagina 5. E poi già a pagina 8 invece si parla degli spari al premier slovacco Fizzo, che rischia la vita. E a pagina 15 invece si dà uno sguardo agli esteri, che ancora in realtà i quotidiani di questa mattina non avevano fatto. Si parla di Kharkiv, ucraini in fuga, a casa non si torna più, è un reportage dal fronte di guerra di Kharkiv, siamo a pagina 15. E questo, e direi appunto, a differenza degli altri quotidiani, qui non si riporta la notizia di Salis ai domiciliari, se non sbaglio, esatto. E con questo dunque possiamo concludere la lettura di questa prima pagina del Fatto Quotidiano e passare al Messaggero. Messaggero che apre così: l'agguato che scuote l'Europa, attentato politico al premier slovacco Fizzo, amico di Putin, operato è tra la vita e la morte. Dall'altro lato si parla dell'aggressore, virgolettato, sparato perché disapprovo il suo governo. E orrore nella UE a un mese dal voto. C'è l'editoriale di Vittorio Sabadin, il sangue porta la paura nelle urne, l'attentato a Robert Fizzo getta sull'Europa un'ombra cupa a 3 settimane dal voto per il rinnovo del Parlamento di Strasburgo. C'è grande preoccupazione per eventi che sempre di più sfuggono al nostro controllo, la guerra in Ucraina, quella in Medio Oriente e ora i 3-4 colpi di pistola contro il leader di uno Stato dell'Unione, la Slovacchia. Era accaduto una sola volta 38 anni fa, quando fu ucciso davanti a casa mentre tornava dal cinema il premier svedese Olaf Palme, ma allora il mondo sembrava molto più tranquillo. Oggi è un ribollire di crisi che non si spengono, che dividono. Siamo a pagina 16. Comunque, su questa notizia, su questa evento, sono dedicate da pagina 2 a pagina 4. Insomma, c'è un po' la descrizione di chi è l'uomo che ha sparato. Dall'altro lato c'è anche la descrizione di chi è il primo ministro. Ci sono anche dei commenti, c'è l'analisi: il paese avvelenato dall'estremismo. Politiche estreme e linguaggio duro, i leader diventano bersaglio dell'odio, si indaga sui legami con un gruppo di paramilitari filorussi. Quindi insomma immagino che questa mattina i giornali insomma facciano diverse ipotesi. E, pagina 2, consenso e ombre di un leader, il populista amico di Mosca al governo per la quarta volta, dallo stop agli aiuti all'Ucraina per compiacere Putin alla stretta sui media. Poi che cos'altro ci riserva questa prima pagina del Messaggero? Si parla del deficit in Italia, peggiorano le stime, la G-Com sfida due settimane, se tutti d'accordo a rischio il duello Meloni Schlein, come riportava anche il Fatto Quotidiano. Si parla di Salis scarcerata che va ai domiciliari e si parla anche del caso che ha riguardato Fedez in questi giorni, la modella e la rissa di Fedez, virgolettato, parla lei, non ero io, cenavo con i miei. E infine, come avevamo detto, andiamo a vedere il manifesto che dedica l'immagine di copertina a Ilaria Salis, cioè la riproduzione in realtà di Laica di Ilaria Salis, e il titolo è Questione politica, le toglieremo le catene, dovranno aprirle la cella, l'Ungheria concede dopo 15 mesi di carcere duro i domiciliari a Ilaria Salis, resta a Budapest ma la candidatura europea è già servita, ora va liberata. Pagina 5, rispondo al telefono. E allora 87.9 ci chiamava una radioascoltatrice perché ci voleva segnalare quanto avvenuto ieri a Chef Rubio, insomma l'aggressione, lo avevamo accennato in apertura, però è bene ricordarlo perché le prime pagine di questa mattina ancora non lo abbiamo incontrato, non ne hanno parlato neanche qui sul manifesto, se ne parla, però appunto ieri c'è stata una forte aggressione squadrista a Chef Rubio. E giustamente insomma la compagna ce lo voleva ricordare e noi accogliamo ben volentieri, insomma, se volete darci aggiornamenti o commentare la rassegna stampa, chiamateci e senz'altro lo faremo con gran piacere, anche perché è molto più piacevole fare la rassegna stampa in questo modo. Il numero è lo 0649 1750. Torniamo alla prima pagina del manifesto. Parlavamo appunto di Ilaria Salis ai domiciliari, perché con questa fotonotizia apre il giornale. È accompagnata questa notizia dall'editoriale di Mario Di Vito, oltre le sbarre per tirarla fuori, il silenzio non paga. Uscirà di prigione Ilaria Salis, ieri pomeriggio il Tribunale di Budapest ha concesso all'antifascista italiana gli arresti domiciliari, sempre in Ungheria, fino alla sentenza di primo grado dal 28 marzo, quando lo stesso tribunale ha detto no alla scarcerazione. A questo nuovo clamoroso pronunciamento non è in realtà cambiato nulla dal punto di vista giudiziario. Thank you. chiamavano per sottolineare chiaramente il contesto all'interno del quale è avvenuta questa aggressione squadrista. Chiaramente Chef Rubio è una persona che si è sempre esposta sul tema della Palestina. L'aggressione appunto non viene a caso, insomma viene chiaramente un'aggressione di matrice sionista e all'interno appunto chiaramente di un contesto politico al quale insomma siamo tutti abbastanza consapevoli, seppure in tanti fanno finta di niente. Insomma, di queste aggressioni già ce n'erano state diverse in passato da altre persone che si erano esposte. O anche insomma le immagini che ci sono avvenute, che ci sono arrivate dal corteo anche del 25 aprile a Porta San Paolo, o mi viene in mente anche quanto accaduto in Sapienza poco più di una settimana fa, se non sbaglio era martedì scorso, quando poco più di 10 persone incappucciate sono entrate all'interno della Sapienza per provare a staccare una targa dedicata a un preside palestinese davanti al dipartimento di fisica, dove poi hanno lasciato solo delle scritte e degli imbrattamenti, anch'essi appunto un attacco di matrice sionista. E allora rispondo di nuovo al telefono e poi proseguiamo la rassegna. Allora torniamo in voce, ci hanno chiamato per ricordarci insomma degli altri episodi simili che sono avvenuti, appunto uno all'influencer Karem, che anch'esso si era esposto e si continua a esporre tanto dai social, che era stato aspettato fuori Fiumicino e poi aveva subito anche lui un'aggressione sionista dalle parti di Ostiense, e poi anche ci ricordavano un'altra aggressione avvenuta a Padova a un giovane compagno che stava volantinando. Proseguiamo la rassegna stampa, chiaramente da questi microfoni non può che andare tutta la nostra solidarietà a Rubio, come a chiunque altro viene attaccato dai sionisti. Proseguiamo la rassegna stampa. Abbiamo detto che il titolo principale e l'immagine di copertina è dedicata a Ilaria Salis, cioè l'editoriale di Mario Di Vito, che poi prosegue a pagina 5. Il taglio alto è dedicato a, invece al premier del all'attentato al premier, attentato a Fico, shock in Slovacchia. Alle 2:30 di ieri pomeriggio nella cittadina slovacca di Handlova, un 71enne apre il fuoco contro il primo ministro Robert Fico, lo colpisce al petto, alle braccia e forse alla testa. Il premier viene portato via d'urgenza in gravi condizioni, l'attentatore viene arrestato, dirà di aver agito perché contrario alle politiche del partito di governo Direzione Socialdemocrazia. E poi prosegue, qui siamo già a pagina 11. Il governo, insomma, riportano anche un po' qual è lo scenario all'interno del paese, di come il governo ne approfitti per accusare la stampa e le opposizioni di questo attentato. Non virgolettato ancora, non siamo ancora l'Ungheria, la scrittrice Jana Karsajova. E prosegue a pagina 11. Sulla spalla destra, e siamo di nuovo a pagina 2 e 3, c'è il rapporto Istat e narrazione Meloni. Non ci siamo, salari fermi, povertà al top, record della povertà, salari fermi, crolla il potere di acquisto, cresce il lavoro povero. La realtà parallela del governo Meloni smontata dal rapporto annuale 2024 dell'Istat. E poi c'è un'intervista a Schlein: con me il PD è cambiato sul lavoro e diritti. La segretaria commenta i nuovi dati su povertà e salari. Ora per Meloni sarà più dura dire no al salario minimo. Sono stata eletta per cambiare gli errori del passato. Nella parte bassa invece si dà attenzione agli esteri e chiaramente non si può che parlare di Gaza, si parla di una Gaza senza tregua, strage nella clinica ONU, Biden manda altre armi. E con Rafa nel mirino, Biden pianifica di inviare $1 miliardo in munizioni per le truppe di terra israeliane. La UE alza la voce, rapporti a rischio, a Gaza colpiti una clinica ONU e un internet point. Siamo a pagina 8 e 9 e scrive Chiara Cruciati. Infine si parla dell'Olanda, rotto l'argine, il patto di Wilders del governo. Siamo a pagina 10. Io su questo mi fermerei e poi andiamo a vedere velocemente i giornali di destra.
Fallen leaves drift by the window. The autumn leaves of red and gold. I see your lips, the summer kisses, the sunburnt hands I used to hold. Since you went away, the days grow long, and soon I'll hear old winter song. But I miss you most of all, my darling, when autumn leaves start to fall. stand. I get misty whenever you're near. You can't see that you're leading me on. Then it's just what I want you to do. Don't you notice how hopelessly I'm lost? That's why I'm following you.
E allora torniamo in voce qui in studio, non siamo più da soli per fortuna, e buongiorno anche a te.
Buongiorno, buongiorno a tutti e tutte.
E allora torniamo in voce, torno appunto con i giornali di destra che, come preannunciavamo in apertura, commentano in questo modo la scarcerazione, insomma diciamo il trasferimento dal carcere ai domiciliari di Ilaria Salis, tendenzialmente appunto dando i meriti al governo di destra, al governo Meloni. Se partiamo dal giornale che ci va con diciamo in maniera più cauta, commenta in maniera più cauta rispetto a come leggeremo fra poco Libero, scrive così: le polemiche con Budapest, il governo Meloni fa scarcerare la Salis ai domiciliari grazie all'Italia, ma il padre attacca Tajani e Nordio. Non è servito aspettare le elezioni europee, quorum permettendo, catapulteranno la rivoluzionaria Ilaria Salis a Strasburgo e le garantiranno l'immunità, a tirare fuori l'Italia dalla cella, e a tirare fuori l'italiana dalla cella provvede il tribunale di Budapest, che accoglie la nuova istanza di arresti domiciliari. Una decisione che coglie di sorpresa un po' tutti, ma non il governo italiano. E questo per quanto riguarda la prima pagina del giornale. Poi si parla insomma del rischio del duello tra Schlein e Meloni, e chiaramente anche qua si parla dell'attentato al premier slovacco Fitto. E su questo mi fermerei, passerei appunto a Libero, che invece apre così: Salis scarcerata, papà ingrato, compagni ipocriti, e il governo media e la candidata di AVS ottiene i domiciliari in Ungheria, ma il padre critica l'esecutivo e la sinistra si accoda. E vengono poi riportate anche le parole, perché c'è un'intervista a Tajani, e il virgolettato è merito della nostra ambasciata. E dunque, insomma, vabbè, questi sono i titoli roboanti di Libero. E cos'altro dire? Che si parla da Spinelli più soldi al PD che a Toti, sangue sulle europee, spari contro Fitto, e su questo mi fermerei. La Verità, che leggevamo anche ieri da questi microfoni, e allora perché non leggerla anche oggi, e commentano così i giornali la scarcerazione di Ilaria Salis: Salis scarcerata, i giudici rovinano la campagna elettorale a Fratoianni. Insomma, chiaramente tendenzialmente i toni sono abbastanza dispiaciuti di questa scarcerazione, se non quando appunto per non dire del fatto che comunque sottolineano come il merito sia tutto del governo. E io su questo allora mi fermerei, mi avvicinerei verso la conclusione di queste prime pagine, e adesso diamo uno sguardo alle prime pagine degli esteri e poi torniamo in voce, concludiamo così le prime pagine e poi passiamo alla lettura interna dei quotidiani. Thank you. 87.9, sono le 9.03. Andiamo a concludere la prima parte di questa rassegna stampa. Lo facciamo riportando velocemente, diciamo, un po' la notizia che più abbiamo visto sulle prime pagine dei giornali esteri, che è quanto sta accadendo in Nuova Caledonia, insomma, uno dei retaggi del colonialismo francese. Sul Le Monde parla così: lo spettro di una guerra civile, perché appunto si stanno consumando diverse rivolte. È un'isola che sta, come dire, in preda comunque abbastanza a dei momenti di scontri, che vede di scontri particolarmente violenti. Ci sono già state 2 persone uccise e diverse centinaia di persone sono state ferite dalle violenze che si sono appunto consumate nell'isola. Si parla della possibilità, e così almeno commenta Macron, la possibilità di indire uno stato di emergenza, lo stato di urgenza contro il caos, dopo 3 notti di violenza sull'arcipelago che hanno fatto, in realtà Le Figaro dice 4 morti, Le Monde parlava di 2, non è chiaro. E il capo dello Stato esorta le forze locali a trovare un accordo. Poi si parla ancora dell'attentato al furgone che ha visto, insomma, una persona evadere dal carcere, e infine anche chiaramente quanto avvenuto a Robert Fico, il primo ministro slovacco, vittima di un attentato, così dice Le Figaro. Allora, facciamo così, direi che noi a questo punto ci fermiamo per le prime pagine di oggi, e abbiamo ricevuto diverse chiamate, quindi lo ribadiamo, insomma, per chi si fosse collegato da poco, chiaramente che da questi microfoni abbiamo già detto l'attacco squadrista sionista che ha ricevuto ieri Rubbio. I giornali nelle prime pagine non ne hanno parlato. Io ieri l'ho appreso intorno alle 10, le redazioni tendenzialmente chiudono più tardi. E quindi questo, insomma, chiaramente sintomatico di un clima che si percepisce anche qui in Italia. E noi su questo allora ci fermiamo e torniamo fra poco in voce per vedere che cosa si dice all'interno dei quotidiani questa mattina. You heard me saying a prayer for someone I really could care for. And then they suddenly appeared before me, the only one my arms will ever hold. I heard somebody whisper, please adore me. And I looked, the moon had turned to gold. Blue moon, now I'm no longer alone. Without a dream in my heart, without a love of my own.
little baby, don't you cry. Summertime and living is easy. Fish are jumping at a garden. Summertime and living.
Allora, 87.9, buongiorno a tutti i radioascoltatori e le radioascoltatrici, sono le 9.18, proseguiamo la rassegna stampa. Abbiamo visto che tendenzialmente chiaramente le prime pagine erano dedicate per la maggior parte all'attentato al primo ministro della Slovacchia, Robert Fico. Noi insomma su questo secondo me non c'è tanto altro da aggiungere o da leggere. Ci hanno fatto un po' il profilo sia del primo ministro che di chi insomma ha compiuto l'attacco. Mi sposterei invece al rapporto che è uscito dall'Istat, siamo a pagina 5, lo proviamo a leggere dal Sole 24 Ore. Il PIL torna ai livelli del 2007 con 12 anni di ritardo su Francia e Germania. Un triennio, l'ultimo sugli scudi di una crescita più intensa rispetto a quella degli altri grandi paesi europei, ma prima un decennio, quello pre-pandemia, invischiato nella polvere di una stagnazione infinita. La somma di questi due periodi ha portato in Italia solo l'anno scorso un fatto a suo modo storico, il ritorno del PIL reale ai volumi del 2007, che archivia finalmente la crisi nata con la targa di Lehman, di Lehman Brothers, ma trasferitasi presto sui debiti sovrani. È un punto di svolta che però in Francia e in Germania è avvenuto nel 2011 ed è arrivato nel 2017. E la conseguenza è che Roma riesce a confinare nei libri di storia l'ultimo grande shock pre-pandemia, mentre il resto del mondo è corso altrove. Se l'economia italiana l'anno scorso ha pareggiato i conti con il 2007, la produzione tedesca viaggia 17 punti sopra i livelli pre-Lehman. In Francia il differenziale è di 14 punti e Spagna è all'11. Risultato: il PIL pro capite italiano ha più che raddoppiato in 10 anni la propria differenza negativa, dal 4,4% al 9,8% del 2023, mentre il paese rispetto al 2000 ha lasciato sul terreno il 20% della capacità produttiva dell'industria. Il ricchissimo lavoro analitico alla base del rapporto annuale presentato ieri dall'Istat a Montecitorio offre basi solide alla domanda ora decisiva per la politica economica. Due punti: riuscirà l'Italia a riagganciare i ritmi di crescita necessari a mantenere il passo dei migliori e ad abbassare il peso del debito sul PIL anche dopo l'eccezionalità del rimbalzo post 2020 e senza il super bonus, che in ogni caso è sempre l'Istat a confermarlo, ha avuto un effetto espansivo molto inferiore alla spesa. E la risposta è aperta, la partita è solo all'inizio, le previsioni diffuse ieri dalla Commissione UE legittimano qualche dubbio e molto dipende dalla soluzione che il Paese riuscirà a trovare per continuare a crescere, gestendo a un debito pubblico salito a marzo a 2.894, come certificato sempre ieri da Banca Italia. Insomma, poi prosegue, però se saltiamo questo pezzettino, dice che a complicare la situazione c'è il fatto che i risultati fuori scala del 2021-2022 non riescono a nascondere i contraccolpi strutturali della lunga stasi evidenziati dall'Istat, allargando il campo della sua fotografia. La forbice più evidente tra l'Italia e gli altri paesi continua ad allargarsi sulla produttività, che in termini orari in Italia è cresciuta fra il 2000 e il 2023 di un modestissimo punto e mezzo, contro i 15 della Francia e gli altri 20 di Spagna e Germania. La dinamica del valore aggiunto per ora lavorata in Italia è più modesta in tutti i settori ed è negativa in modo pesante nei servizi professionali, nelle costruzioni e nell'immobiliare, cioè proprio nei settori più direttamente investiti dalla spesa gigantesca del superbonus. Pesa la frammentazione produttiva perché nella scomposizione per classi di imprese i dati italiani in termini di valore aggiunto per addetto è addirittura superiore a quella delle principali economie europee nelle medie aziende. e in linea delle grandi, mentre crolla nelle microimprese sotto i 10 dipendenti, che da noi hanno un peso drasticamente superiore a quello registrato dagli altri paesi. Poi si parla, c'è un altro sulla spalla destra, si parla della demografia. L'Italia ha perso 3 milioni di giovani in 20 anni. C'è un grafico che fa un po' una previsione della popolazione residente, insomma fatto per regione. E si parla della cresce l'occupazione ma anche il lavoro povero, e è l'ultimo articolo di pagina 5 del Sole 24 Ore. Are you smart? But don't change your hair. Sul manifesto invece se ne parla direttamente a pagina 2, e destra asociale, povertà record e salari fermi, fine della narrazione Meloni. Il rapporto annuale dell'Istat smentisce la realtà parallela costruita dal governo. Record della povertà, salari fermi, crolla il potere di acquisto, cresce il lavoro povero. La realtà parallela che il governo Meloni prova inutilmente a costruire da un anno e mezzo ieri è stata smontata dalla pubblicazione del rapporto annuale dell'Istat. Nel silenzio di quasi tutti gli esponenti dell'esecutivo e della maggioranza, di solito loquaci quando si tratta di equivocare e non capire i dati sull'occupazione, ieri è stato messo nero su bianco che la povertà assoluta ha raggiunto livelli mai visti da 10 anni a questa parte. 5.752.000 persone hanno gravissime difficoltà economiche, sociali, personali, e 1,3 milioni di minorenni sono in grave deprivazione materiale e sociale. E poi insomma appunto l'articolo continua e prova un po' a spacchettare i diversi dati che sono emersi. La parola definitiva è stata messa sulle misure caricaturali del governo contro la superinflazione. Non occorrerebbe, dato che lo stesso esecutivo se ne è vergognato e non le ha rinnovato, ma è utile vedere i dati che arrivano fino a dicembre 2023, quando è accaduto il carrello tricolore anti-inflazione e il lavoro si è impoverito ulteriormente perché il potere di acquisto dei salari non è stato sostenuto dai dovuti aumenti contrattuali cospicui e tempestivi. I dati sono impressionanti, le retribuzioni contrattuali orarie nel biennio 2021-2023 sono aumentate del 4,7%, mentre l'indice armonizzato dei prezzi al consumo del 17,3%. Un abisso: da ottobre 2023 le retribuzioni sono aumentate, ma solo perché l'inflazione è diminuita. Una tendenza confermata nel primo trimestre del 2024. Ciò ha penalizzato le famiglie più povere e le hanno indotte a intaccare i risparmi e a spendere di più per casa, acqua, elettricità, gas e cibo. E poi si parla, insomma, si conclude questo articolo su un'altra questione che è, diciamo, un po' la questione produttiva del lavoro. Anche qui vengono portati diversi dati e fatto il confronto con Francia, che insomma si dice fondamentalmente che il lavoro in Italia è cresciuto cioè il prodotto interno lordo per ora lavorata in Italia è cresciuto dell'1,3%, e questo fra il 2007 e il 2023, mentre in altri paesi come la Francia ad esempio è cresciuto del 3,6, in Germania si parla del 10,5, in Spagna del 15,2. Si riporta anche un commento dell'Istat su quanto detto, cioè come la stagnazione della produttività del lavoro è uno degli elementi che ha caratterizzato il debole andamento del PIL negli ultimi 20 anni e il conseguente allargamento del divario di crescita con le altre principali economie della UE. E quindi insomma si constata come in 15 anni il divario possa essere aumentato di oltre 10 punti rispetto appunto a questi altri paesi. E si conclude con una nota sicuramente molto importante, come chiaramente non questi risultati non è che sono tutti risultati del governo Meloni, ma appunto poi si elencano insomma le altre possibili responsabilità, come comunque sono responsabilità di economie e di decenni di politiche economiche che hanno puntato in questa direzione. Questa è pagina 2, sotto c'è un articolo, i 400 che hanno redatto il rapporto rischiano di perdere il posto di lavoro di Massimo Franchi, ma io su questo alle 9:29 mi fermerei e torniamo invece fra poco per il prossimo tema.
E torniamo in voce, continuiamo con le notizie di oggi. Ripartiamo dal caso di Ilaria Salis, che ritorna sulle pagine dei giornali dopo la notizia del fatto che va ai domiciliari in Ungheria, arrivata ieri pomeriggio, e approfondiamo appunto questo tema sul Manifesto a pagina 5. nelle pagine, tra l'altro, della politica. Il primo titolo è una questione politica, niente più prigione e niente più catene, Salis va ai domiciliari, l'antifascista resterà a Budapest con il braccialetto elettronico, il padre Ilaria non è uscita dal pozzo, le ipotesi per il rimpatrio. Su tutti i giornali vengono riportate appunto tutte le soddisfazioni che arrivano dalle varie parti, sia da destra che da sinistra, e proprio in questa pagina infatti vengono qua descritte le reazioni a destra e a sinistra, tutti contenti, ognuno per ragioni diverse. A destra rivendicano il ruolo del governo, a sinistra quello della mobilitazione. Il Movimento 5 Stelle parla addirittura di fine di un incubo. Alla fine la sintesi migliore la fa Zero Calcare. Sono contento della novità sull'Aria Salis, ma non può essere un rompete le righe. I domiciliari arrivano inaspettatamente prima delle europee, rischiano però di far sembrare che la situazione sia risolta. Non è così, il processo finirà e il rischio è sempre quello di 20 anni di carcere in Ungheria. La notizia esplode nel primo pomeriggio quando, durante il question time della Camera, il vicepremier e il ministro degli esteri Antonio Tajani comunica la decisione dei giudici di Budapest di concedere gli arresti domiciliari alla detenuta in cambio di una cauzione di 40.000 euro e con l'uso del braccialetto elettronico. Spero che possa essere assolta e ritornare il prima possibile in Italia, continua Tajani. Gli fa eco il guardasigilli Cardio Nordio. Vorrei manifestare la mia soddisfazione per la notizia. Il governo può sorridere per due ragioni: la speranza che il caso si sgonfi e il risvolto elettorale, che rischia di innescare uno scontro istituzionale nel cuore dell'Unione Europea. Resti contenuto. E tutto questo è in effetti esattamente il contrario delle dichiarazioni di Zero Calcare, appunto, perché si dice qua che il governo può sorridere, ripeto, per due ragioni: per la speranza che il caso si sgonfi, quando invece appunto dall'altra parte si cerca di tenere l'attenzione sul fatto che il processo ancora non è chiuso e i rischi di 20 anni di carcere sono ancora probabili, ecco. Continua l'articolo. Continua, adesso arriviamo, lo riprendiamo. La verità però è che tra il rigetto nell'udienza di fine marzo e la svolta di ieri è cambiata solo una cosa: la candidatura con Alleanza Verdi Sinistra, un elemento di ulteriore politicizzazione in un caso che è stato politico sin dall'inizio. E infatti il primo ad attaccare gli esponenti del governo di destra, in cui pure per molti mesi aveva confidato, è Roberto Salis, padre di Ilaria. Paghiamo questi due ministri per lavorare per noi, ma non abbiamo visto nessuna attività concreta per risolvere il problema di mia figlia da parte loro. Non ho dei sassolini nelle scarpe, ho della ghiaia grossa, ho i piedi insanguinati. Nel centro-sinistra esulta la segretaria del PD Alice Lane. Un primo passo importante dopo una lunga detenzione in condizioni lesive della sua dignità. Ora speriamo possa presto rientrare in Italia in sicurezza e ci aspettiamo che il governo si adoperi, scrive in una nota. Adesso il governo si assicuri che la nostra concittadina possa avere un processo giusto e non diventi il capro espiatorio per soddisfare le posizioni di ultradestra dei supporter di Orban, dichiara la deputata Dem Laura Boldrini. Per Ilaria Cucchi i domiciliari sono una bellissima notizia. Rilancia il collega di partito Marco Grimaldi: non staremo zitti e buoni, torni in Italia. I segretari di Sinistra Italiana e Verdi insistono: portiamo Salis da Budapest a Bruxelles. Sempre nella stessa pagina, pagina 5 del manifesto, è riportata anche un'intervista a Nicola Fratoianni, appunto segretario di Sinistra Italiana, che non perde, diciamo, l'occasione per fare un po' anche di propaganda sulle elezioni. Ovviamente un tema correlato a Salis, e gli chiedono: Salis ai domiciliari invece che in carcere e in catene rischia di indebolire la candidatura? E lui risponde: no, la candidatura si rafforza, questa vicenda dimostra che bisognava battersi, che la mobilitazione può cambiare le cose anche quando sembra impossibile. Non solo bisogna evitare di fermarsi, ma è necessario intensificare gli sforzi, perché Salis resta comunque in Ungheria, prima privata della libertà personale, sebbene fuori dalle mura del carcere. Noi vogliamo riportarla a casa, poi è vero che la candidatura riguarda in primo luogo lei, la sua vicenda e il suo corpo, ma anche una rilevanza politica generale. Ha a che fare con la Costituzione reale dell'Europa, che non deve essere quella degli Orban. Cosa le ha detto Salis della possibile elezione? È solo strumentale alla liberazione o al rientro in Italia? O lei resterebbe nell'Europarlamento per portare avanti delle battaglie? E Frantoiani risponde: ho incontrato una persona che ha vissuto tanto tempo in condizioni durissime e resta molto determinata e curiosa. Ho cercato di raccontarle questa campagna elettorale unica con suo padre che si fa in quattro, con le adesioni trasversali. Abbiamo parlato delle sue priorità, vuole occuparsi di chi è più fragile, di chi rischia continuamente di vedere i propri diritti violati, dei problemi di un'Europa che deve fare i conti con crisi climatica, ingiustizia sociale e guerra. Abbiamo registrato grande sintonia. Anche sulla stampa, così come anche sugli altri giornali, vengono un po' riportati appunto tutte, come dicevamo, tutte le reazioni dei vari partiti, e c'è un approfondimento invece sui timori della Farnesina. Sto leggendo il titolo: i timori della Farnesina in vista delle europee, la nostra ambasciata al lavoro in silenzio. Un articolo di Francesco Grignetti che dice appunto che è connotato come retroscena, e dice: la notizia che Ilaria Salis andrà ai domiciliari l'ha data un trionfante ministro degli esteri Antonio Tajani, commentando in Parlamento: una buona notizia, quando si lavora sotto braccia i risultati si ottengono. Negli stessi minuti il papà di Ilaria diceva esattamente l'opposto. Il silenzio contro l'urlo, queste le due opposte strategie. Il signor Salis lui vendica anche e con lui anche AVS, il partito che ha appena candidato al europee, la 39enne milanese detenuta in Ungheria, che c'è stata una svolta, lo si deve alla forte campagna mediatica. Quindi ecco, anche sulla stampa si indagano un po' appunto tutte le reazioni da parte della politica, e ognuno cerca appunto di portare, ecco, le, diciamo, un po' le proprie conclusioni cioè rispetto appunto al partito di cui si fanno parte,
un po' qua al proprio mulino.
Esattamente, sì.
Facciamo che secondo me noi ci fermiamo un momento, ma veramente un minuto, e torniamo fra pochissimo in voce per parlare invece di un po' lo scenario più internazionale, Gaza, e poi restringere di nuovo il focus sulle proteste che stanno avvenendo in Italia.
Trees of green, red roses too. I see them bloom for me and you. And I think to myself, what a wonderful world. I see skies of blue.
87.9, presto che tardi, e torniamo in voce, come abbiamo detto. Vedete, neanche un minuto di pausa. Parliamo di Palestina, parliamo di Gaza, parliamo di quello che sta accadendo nella striscia, ma non solo, anche un po' quello che accade al di fuori, e i finanziamenti, il supporto che riceve Israele dagli altri paesi. Siamo a pagina 9 del Domani. Israele, un governo spaccato dagli USA armi per 1 miliardo. Ci leggiamo un po' di questo articolo, poi ci spostiamo sul Manifesto. Partiamo dal Domani. Dentro il governo di Israele è forse arrivata l'ora della resa dei conti. Il ministro della difesa Gallant ha aperto le operazioni in sintonia con le affermazioni della del segretario di Stato Anthony Blinken. Gallant ha chiesto a Netanyahu di prendere pubblicamente una decisione e dichiarare che Israele non governerà la striscia di Gaza con civili e che non ci sarà alcun governo militare. Un duro attacco politico mirato a far uscire allo scoperto il premier, sempre enigmatico sul futuro della striscia, per non alienarsi l'appoggio della destra messianica. E secondo Gallant, avere un apparato di sicurezza a Gaza il giorno dopo la sconfitta di Hamas comporterebbe costi non necessari di vite israeliane. Insomma, poi vengono riportate così le parole del ministro della difesa: presto dovremo prendere una decisione se riportare i nostri sfollati a casa, loro a casa loro al nord, o con un accordo o un'azione militare. E poi c'è la replica appunto di questo dibattito, arrivata nel giro di poche ore, con le voci del ministro della sicurezza nazionale Ben-Gvir e del ministro delle comunicazioni Shlomo Kari. Entrambi hanno chiesto la testa di Gallant. Un simile ministro della difesa deve essere sostituito per raggiungere gli obiettivi della guerra. Il risultato di Gallant è stato quello di avere stanato Netanyahu. Finché Hamas resta a Gaza, nessun altro governerà la striscia, certamente non l'autorità nazionale palestinese. Non sono disposto a passare da Hamastan a Fatahstan, in riferimento alla parte politica della NP. E poi insomma, diciamo che questa prima parte dell'articolo riporta un po' questo dibattito interno all'interno del governo israeliano. Poi si parla del pacchetto Biden invece, e intanto a Washington John Biden procede al congresso con un pacchetto di armi per Tel Aviv da $1 miliardo, secondo l'editorialista israeliano Baskin si tratta di una manovra a fini elettorali in vista del doppio dibattito con Donald Trump, dopo le precedenti scelte della Casa Bianca di bloccare le forniture sulle superbombe delle superbombe a Tel Aviv. L'amministrazione Biden ha notificato al Congresso che intende procedere con la vendita di armi per $1 miliardo a Israele. Qua poi riporta insomma un po' quello che dovrebbe includere il pacchetto, cioè $700 milioni di munizioni per carri armati, $500 milioni di veicoli tattici e $60 milioni di colpi di mortaio. Il pacchetto di armi arriva una settimana dopo la pausa della spedizione delle bombe ad alta carica. In effetti l'esercito israeliano con tank e truppe si sta spingendo ulteriormente nelle zone abitate della parte orientale della città di Rafah, nel sud della striscia. Già nei giorni scorsi l'esercito era entrato nel quartiere di Jenineina. Ora è avanzato oltre, raggiungendo il quartiere di Brazzail e la parte occidentale della Sala Adnin. E poi si conclude quest'articolo con le tensioni con l'Unione Europea. È arrivato il durissimo monito dell'Unione Europea, che ha esortato Israele a porre immediatamente fine alla sua operazione militare a Rafah. Queste operazioni sta ulteriormente interrompendo la distribuzione degli aiuti umanitari a Gaza e sta portando ulteriori sfollamenti interni. Insomma, direi che comunque queste sono le parole alle quali tanto spesso si è assistito in questi mesi da parte dei politiche internazionali, appunto. A volte lo dice Biden, a volte lo dicono magari degli esponenti dell'Unione Europea, però poi nella concretezza, insomma, da un punto di vista militare hanno sempre, e anche politico tendenzialmente, hanno sempre un forte sostegno. Io da qui mi sposterei velocemente al manifesto, e vi segnalo che il manifesto parla a pagina 8 e 9, e di pagina 8 vi leggo giusto l'inizio di questo articolo di Chiara Cruciati e poi vi lascio all'intervista che legge la mia compagna. Ieri 15 maggio Suarez, il giornalista e Ethan Nechim affrontava il processo storico di rimozione della Nakba che attraversa Israele fin dal 1948. Qui riporta le parole appunto del giornalista israeliano. Riconoscere la Nakba è centrale per entrambi, non è la messa in discussione dell'esistenza di Israele, è piuttosto riconoscere che Israele, come qualsiasi Stato-nazione, non è nato da immacolata concezione, ma è emerso da un contesto storico di creazione e conflitto. Ci permette di affrontare il nostro passato, sfatare i miti, restituire dignità ai palestinesi dopo 76 anni. E commenta così Chiara Crociati: quel processo di negazione, aggiunge Nechim, è passato per il divieto per i palestinesi di commemorare l'espulsione e la distruzione, per la legge dello Stato-Nazione che riconosce i diritti solo agli ebrei, per leggi fondative che hanno permesso allo Stato di appropriarsi di tutte le proprietà palestinesi. Hanno avuto come effetto la cancellazione della questione palestinese dall'orizzonte delle generazioni israeliane venute dopo. Poi da qui io passerei appunto all'altro articolo di Chiara Crociati, che è un'intervista.
Sì, è un'intervista ai volti più noti dell'Accademia statunitense, l'avvocata palestinese Noura Erkat, docente della Rutgers University, dove si occupa soprattutto di diritto internazionale, giustizia sociale e critical race theory. In questi giorni ha tenuto conferenze all'Università La Sapienza di Roma e all'Orientale di Napoli. E la prima domanda è appunto sulla Nakba. Ieri si commemorava la Nakba del 1948, oggi assistiamo a eventi che finora avevamo letto nei libri o immaginato dai racconti dei rifugiati. Che significa Nakba oggi? Una delle difficoltà giuridiche, risponde, che abbiamo incontrato è stata tradurre la condizione palestinese in genocidio e apartheid. Se la nostra esperienza fosse stata riconosciuta, avremmo potuto comunicarla come catastrofe, che è particolare ma anche universale. La Nakba non è solo pulizia etnica, ma usurpazione dell'autodeterminazione, espansione genocida e consolidamento territoriale. Il desiderio di Israele di avere più terra con meno palestinesi è una pratica costante nel Negev, in Galilea, in Cisgiordania e a Gerusalemme. Quello che vediamo a Gaza è solo una sua continuazione con mezzi di guerra. I palestinesi sono una minaccia per la sfida che pongono alla sovranità coloniale di Israele, non per i danni che arrechiamo, ma perché sfidiamo l'ininterrotta presenza spaziale e temporale del colonialismo sionista. Lei ha compiuto ricerche parallele a quelle del Dipartimento di Stato USA sulle violazioni israeliane a Gaza. Cosa pensa del rapporto pubblicato da Washington? Sono co-presidente di una task force indipendente che ha svolto ricerche sulla legge National Security Memorandum numero 20, che impone a tutti gli stati belligeranti che ricevano armi statunitensi di fornire garanzie sul loro utilizzo in conformità con la legge statunitense e il diritto internazionale. 90 giorni dopo aver fornito tali garanzie, Dipartimento di Stato e Dipartimento della Difesa sono obbligati a presentare un rapporto al Congresso. La nostra task force, co-presieduta da Josh Powell, che si è dimesso dal Dipartimento di Stato a ottobre, ha prodotto un rapporto di 76 pagine per dimostrare le violazioni israeliane della legge statunitense e un allegato di 18 pagine sull'uso improprio delle armi fornite dagli Stati Uniti. Anche Oxfam, Amnesty e HRW hanno presentato rapporti. L'enorme quantità di materiale ha generato ripercussioni. Il Dipartimento di Stato non poteva dire che Israele rispetta la legge di fronte a tali prove, ma d'altra parte non vuole limitare le armi a Israele. Così, da un lato afferma che è ragionevole dire che Israele stia violando il diritto umanitario, dall'altro di non essere sicuro se e dove siano state usate le armi statunitensi. L'intervista prosegue con la domanda: il colonialismo di insediamento contiene in sé un elemento genocidiario? Il colonialismo di insediamento si basa sull'eliminazione dei nativi, eppure questa idea di eliminazione non è quella che si coglie nella Convenzione del 1948, che pur essendo universale era nata dopo lo sterminio di massa del popolo ebraico in tutta Europa con l'uso di tecnologie avanzate. Non sono stati riconosciuti come genocidi quelli commessi nelle geografie coloniali, le popolazioni indigene dell'America, dell'Australia o della Nuova Zelanda, o la tratta transatlantica degli schiavi. Per sfidare la natura genocida del colonialismo di insediamento non è sufficiente appoggiarsi al diritto internazionale, dobbiamo fare riferimento anche alle esperienze dei popoli. Il diritto internazionale ha una contraddizione intrinseca, protegge sia i diritti degli stati intesi come forma di autodeterminazione dei popoli, sia i diritti dei popoli in sé. Ma la maggior parte dei popoli chiede diritti allo Stato che li danneggia, che è lo stesso Stato che si affida ai regimi giuridici internazionali per proteggersi da interventi esterni in nome della sovranità. Non si tratta solo di Israele e dei palestinesi o degli USA e delle popolazioni indigene, si tratta dell'Egitto e degli egiziani, della Giordania e dei giordani, dell'Italia e degli italiani. La maggior fonte di danno proviene dagli Stati e la legge non risolverà questa contraddizione. La repressione delle proteste studentesche ne è un esempio? Gli chiedono e lei risponde: lì il punto centrale è che sono gli atenei stessi a chiedere alla polizia di aggredire gli studenti a cui hanno insegnato storia critica, studi sul genocidi, hanno insegnato loro il dissenso e la storia dei movimenti sociali. La repressione è grave, ma riflette una più ampia repressione dello Stato, soprattutto nei paesi occidentali, con media e istituzioni private parte dell'apparato repressivo, e illumina anche il trattamento riservato ai palestinesi, soggetti a espropriazione e attacchi proprio mentre le proteste in solidarietà vengono attaccate dallo Stato. La repressione illumina cosa significa essere palestinese in un modo che non è più teorico. È la stessa motivazione che ci porta da oltre 100 anni a resistere. La posta in gioco è la nostra stessa esistenza. E si conclude l'intervista, che ricordiamo è un'intervista a Noura Erkat, con la domanda: l'Assemblea Generale dell'ONU ha chiesto il riconoscimento dello Stato di Palestina e molti paesi occidentali oggi tornano a parlare di due Stati. È la soluzione o serve un vero processo decoloniale? La situazione dei due stati, risponde lei, è stata storicamente usata per congelare la lotta per la libertà dei palestinesi, per portarla fuori dal quadro della distribuzione diseguale del potere tra oppressore e oppresso. Si parla di pace, contrapponendola alla necessità di porre fine all'assoggettamento. L'idea dello Stato di Palestina potrebbe essere usata strategicamente, ma non accade. Ci si dovrebbe mobilitare sull'apartheid, che offre un'enorme quantità di meccanismi per limitare Israele, per imporre boicottaggio e disinvestimento, per far risorgere i comitati istituiti per smantellare l'apartheid in Sudafrica e Namibia. Non sono convinta che il riconoscimento di uno Stato sia il meccanismo per ottenere tale obiettivo, a meno che non sia associato all'imposizione di sanzioni a Israele.
E allora, dopo la lettura di questo articolo, io mi avvicinerei alla lettura di un ultimo articolo. Anche in questo, appunto, si parlava pure del peso della mobilitazione, del peso anche della repressione all'interno delle proteste studentesche. E sicuramente una cosa che fa specie, e secondo me anche una cosa che è emersa all'interno di questa rassegna, è il silenzio che accompagna comunque queste, sia le proteste, ma partiamo da prima, sicuramente anche dal fatto che più ha sollecitato oggi i compagni e le compagne, e giustamente, chiaramente, chi ci ascoltava, che ci hanno chiamato, no, per ricordarci quanto accaduto ieri a Rubio, di cui oggi non abbiamo letto niente sui giornali. E appunto un silenzio da un punto di vista sullo squadrismo sionista, sugli attacchi sionisti, e fa specie anche immaginarlo invece, no? Quanto è facile spesso quando assistiamo invece alle condanne unanime da più parti in tutto l'arco parlamentare, come all'interno dei giornali, di fronte a manifestazioni di piazza, quando qualcuno fa una scritta, di fronte a dei petardi che diventano facilmente delle bombe carta, delle bottiglie Molotov che avrebbero potuto mettere in pericolo tutte eccetera, quando si parla e in questi contesti appunto nei campi della contestazione, quando appunto ci sono tutte queste forme di contestazione, di resistenza e di protesta, fondamentalmente si parla invece spesso e molto facilmente, no, di terrorismo, di censura, di vandalismo, del fatto che questi non sono i modi eccetera eccetera. E concludo, e così leggo anche quest'ultimo articolo, che la mobilitazione per la Palestina in questo momento comunque sta vivendo un periodo comunque particolarmente di salute, di fermento e di attenzione, un momento direi anche abbastanza di alta, perché sono veramente moltissime le università che si stanno mobilitando, le città che si stanno mobilitando, da Catania a Palermo, a Trento, a Firenze, a Torino, a Milano, a Bologna, a Bari, a Napoli, Genova, Cosenza, Salerno, Ravenna, insomma un po' le leggo, un po' sono quelle che mi ricordo. E appunto all'interno di questo spettro così vasto, così eterogeneo, così diffuso, fa veramente impressione un po' il silenzio mediatico e politico, un po' fa impressione, un po' fa anche, non so, riflettere su evidentemente insomma quali sono gli interessi che si vanno a toccare con queste proteste. L'articolo, l'unico appunto articolo un po' che ne parla, è a pagina 9 del manifesto, ed è in riferimento al fatto che oggi in Sapienza andrà il Presidente della Repubblica Mattarella. Insomma, ieri parlando con un compagno, un amico, no, diciamo che forse questa era l'ultima cosa che voleva la rettrice in questo momento, ospitare un incontro con col Presidente della Repubblica. E in questo contesto appunto di contestazione all'interno dell'università, che per chi insomma l'ha attraversata, l'ha percepita, ma per chi ci ascolta e magari non ha ancora avuto occasione di entrare in Sapienza, comunque si percepisce la presenza studentesca, sia insomma perché le tende si sono veramente moltiplicate, sono decine e decine, sia perché i muri parlano da soli, sia perché ogni giorno c'è un'iniziativa diversa. È veramente molto molto attraversata. L'università era da anni che non si vedeva così partecipata. Gli studenti italiani solidali con i palestinesi nel giorno che ricorda l'esodo forzato del 1948, la Nakba, alle accampadas già in corso negli Atenei di Trento, Bologna, Napoli, Palermo, Torino, Pisa, Venezia, Bergamo, si sono aggiunte le università di Bari, Ravenna, Firenze, Genova, Cosenza e Salerno. Alla fine sì, facevo prima a leggerle direttamente da qua. A Milano, oltre alla Statale, Politecnico e Accademia di Brera, ieri sono arrivate le tende alla Bicocca. A Napoli si è tenuto un corteo di 600 studenti, mentre a Torino, dove l'università è occupata da due giorni, ricercatori e ricercatrici del Dipartimento DAD, Architettura e Design, e DIST, Dipartimento Interno di Scienze, Progetto e Politiche del Territorio, hanno srotolato uno striscione per commemorare la catastrofe, virgolettato, iniziata nel 1948 con l'incessante e violenta espulsione della popolazione palestinese dalla propria terra da parte di Israele, e dare sostegno all'accampamento in corso al Politecnico. A Bari diverse manifestazioni si sono tenute in alcune scuole e sedi universitarie, ed è virgolettato qui: siamo in collegamento con i colleghi statunitensi in lotta al fianco della Palestina e per la pace in Medio Oriente e in tutto il mondo, hanno detto gli studenti pugliesi di UDS, Link e Zona Franca. Sentiamo il dovere civico e politico di protestare con forza per l'immediato cessate il fuoco. nelle università di Roma, assemblee, pranzi sociali e proiezioni di film. Anche nell'ultimo senato accademico le richieste degli studenti sono rimaste fuori dalla porta, afferma Cambiare Rotta Roma. Tuttavia una nuova forza fa prendere coraggio e sempre più studenti e docenti si moltiplicano le assemblee nelle facoltà. Attenzione oggi per il presidio che si terrà durante la visita del Presidente della Repubblica. Il coordinamento degli studenti ha invitato Mattarella a raggiungerci al presidio delle tende per avere finalmente quel confronto con le istituzioni che da tempo chiediamo. Siamo giovani cittadine, studentesse e studenti della Sapienza, da 8 mesi in mobilitazione e da 11 giorni in presidio permanente all'interno della nostra università, si legge nella lettera. Dall'inizio della mobilitazione, come le nostre compagne e compagni delle altre università italiane e mondiali, abbiamo chiesto ai rettori e alle rettrici uno spazio di dialogo e di prendere provvedimenti sui legami che i nostri atenei intrattengono con l'industria bellica e con le università israeliane schierate in prima linea nel sostegno dalle operazioni in Palestina. Le uniche risposte che abbiamo ottenuto sono state silenzi, fughe e manganelli in maniera indiscriminata. E questo appunto è un po' l'unico articolo che almeno a noi è pervenuto questa mattina dalle pagine dei giornali, un articolo a pagina 9 appunto, che riporta un po' le mobilitazioni che stanno avvenendo all'interno della Palestina. Però vedo che te ne hai trovato anche un altro.
Sì, qua sulla stampa c'è un'analisi di Slavoj Žižek che dice appunto è la disperazione delle nostre società che alimenta le proteste per la Palestina, fa diciamo un'analisi sociologica. E poi sempre sulla stampa a pagina 40, quindi diciamo ampiamente avanti, viene riportata la situazione delle tende a Torino. Sì, è notizia di ieri anche l'accampamento anche in Sicilia all'università di Catania, anche loro appunto proprio ieri, tra l'altro con supporto anche della dirigente della facoltà e di alcuni professori, hanno occupato appunto delle aule, quindi appunto la protesta si allarga.
You don't know me.
Dream on 87.9. Oggi andiamo un po' più lunghi con i tempi in questa rassegna stampa. Appunto, stavamo vedendo come se ne parla e effettivamente anche appunto sulla stampa, però sulla cronaca di Torino, che appunto comunque ha visto ieri diverse manifestazioni. Non è scontata sicuramente come roba, appunto il corteo che c'era stato in Sapienza 2 giorni fa, e da questo punto di vista è stato come dire, molto meno attenzionato rispetto all'attenzione che ha avuto nei giorni precedenti, a fronte appunto magari o degli scontri, o appunto quando bisogna fare delle fantasie su infiltrati, no? Riceve sicuramente molta attenzione. Infatti c'erano moltissimi giornalisti al corteo, però il giorno dopo appunto il corteo si era svolto alla fine in maniera abbastanza tranquilla, non se ne è parlato così tanto. Qui sulla stampa, sulla cronaca di Torino della Stampa, si parla di intifada, la protesta si allarga, mobilitazione anche nelle scuole, gli studenti pro-Palestina fermano le lezioni di fisica, e poi c'è l'intervista a un docente, Zucchetti, professore del Politecnico, che dice: una protesta giusta. E insegna al Dipartimento di Energia da 30 anni, e oggi alle 8 entra filando tra le tende degli studenti che chiedono di fermare l'occupazione di Rafa. E dice appunto che la lotta degli studenti è giusta, finalmente il Poli si sveglia, il governo parla di intolleranza, ma la violenza vera è impedire loro di manifestare. Secondo me questo pure è un altro tema sul quale si può dibattere, cioè su come comunque chiaramente, per quanto possano far finta che queste proteste non esistano, siano appannaggio di pochi e poche, in realtà chiaramente la questione palestinese è una questione che spacca la società, e appunto anche all'interno magari delle accademie si verifica, si manifesta questa polarizzazione. Io lascerei la parola a te, che volevi leggerci insomma un ultimo.
Direi un'altra delle notizie che è arrivata sui giornali, e diciamo appunto sulla cronaca, diciamo sui media in generale, anche i social, ieri, ma è una protesta che va avanti in verità da 3 giorni, ed è quella che riguarda la Nuova Caledonia, in cui appunto, che è una colonia francese, che si trova, è un'isola che si trova nel Pacifico, per cui Macron ha dichiarato lo stato di emergenza per la reazione dei partiti indipendentisti, che hanno appunto scatenato questa protesta, e se ne parla a pagina 16 del manifesto. Emmanuel Macron ha dichiarato lo stato di emergenza in Nuova Caledonia dopo la convocazione di un consiglio di difesa all'Eliseo, una misura che era già stata presa dal socialista Laurent Fabius nel 1985 sulla base di una legge istituita nel 1955 per l'Algeria. La Nuova Caledonia, territorio d'oltremare francese colonizzato nel 1853, è in preda al caos da 2 giorni. Una situazione insurrezionale per l'Alto Commissariato della Repubblica, Louise Lefrance, un rischio di guerra civile con la popolazione terrorizzata. Ci sono già stati almeno 3 morti, uccisi con armi da fuoco. Un gendarme di 22 anni è deceduto ieri, anche egli colpito da uno sparo, mentre ci sono centinaia di feriti, secondo il ministro degli Interni. Tutte le forze politiche locali, tutte le forze politiche locali, e poi sono appunto tutte elencate, non approfondiamo gli acronimi che sono anche complessi, hanno lanciato un appello comune alla calma e alla ragione. Dei giovanissimi Kanak che sfuggono al controllo appunto del partito, si stanno rivoltando, incendiando edifici pubblici, case private, fabbriche, e i negozi sono saccheggiati. Dall'inizio della settimana il territorio è in preda alla violenza, non funziona più niente, scuole, ospedali, servizi chiusi. L'assalto, diversamente al passato, grandi disordini avevano avuto luogo anche negli anni 80, questa volta ha raggiunto la capitale, Numea la Bianca. La popolazione locale si è organizzata in milizie per difendersi. In Nuova Caledonia un po' più di 270.000 abitanti, circolano più di 100.000 armi. Dalla Francia sono in arrivo rinforzi di polizia, l'esercito assicura la sicurezza dell'aeroporto. L'imposizione dello stato di emergenza è una richiesta avanzata da destra e estrema destra. Tutto questo è stato scatenato dalla legge che già passata al Senato e votata la scorsa notte all'Assemblea Nazionale con 351 voti contro 153, che scongela le liste elettorali, che gli accordi di nomea del 1998 avevano bloccato a una data precedente storica. Le persone nate sul posto dopo il 1998, i residenti da più di 10 anni, avrebbero così diritto a partecipare alle elezioni provinciali, che dovrebbero tenersi entro il 2025. Quindi diciamo, le proteste sono state scatenate dal fatto che appunto tutti quelli con cittadinanza francese residenti sul posto da più di 20 anni avrebbero potuto partecipare alle elezioni, ridimensionando così però il peso politico dei Kanak, che sono appunto gli autoctoni dell'isola. In Nuova Caledonia persiste una grande ingiustizia sociale e economica tra la grande isola, dove gli europei sono maggioranza, e nelle isole invece ci sono maggiormente i Kanak, che hanno l'età media di 30 anni, che si sentono messi ai margini da anni. Il primo insomma, poi vengono dati dei dettagli su questo articolo, che se volete trovate a pagina 16 del manifesto.
E io direi che con questo, alle ore 10:13, ci possiamo avvicinare, anzi possiamo dire che concludiamo la rassegna stampa di questa mattina. Non so se te vuoi aggiungere qualche cosa, se no comunque ricordiamo anche... Allora, intanto la mattinata andrà avanti con i redazionali e questa Voce vi lascia, però arriveranno compagne che arriveranno, sì, due compagne che continueranno con i redazionali. Vi ricordo anche, insomma, gli appuntamenti di oggi, sicuramente appunto quello alle tende delle 16:30 per l'arrivo del Presidente della Repubblica in Sapienza. E domani è venerdì, vero?
Sì, domani è venerdì.
Dunque questi microfoni alle ore 18:30 si sposteranno in diretta dalle tende della Sapienza, appunto anche lì per raccontare un po' la mobilitazione studentesca, come è andata, cosa si può ancora fare, insomma, per cercare di trovare uno spazio di dibattito comunque all'interno di una mobilitazione che ha dei tempi veramente stringenti, si moltiplica gli appuntamenti, è dunque magari, insomma, un momento per riflettere, confrontarsi su quello che sta accadendo. Magari è difficile trovarlo perché il tempo è tiranno, e magari lo spazio invece che vogliamo ospitare domani in radio vogliamo sia proprio così, un momento un po' di elaborazione, di confronto, di dibattito un po' liberatorio, ecco, in un momento in cui magari appunto le assemblee sono dei luoghi molto chiaramente, insomma, che fanno riferimento alle contingenze e hanno bisogno chiaramente di essere molto di decidere, no? E io su questo mi fermerei, non so se te vuoi aggiungerci qualcosa.
No, mi fermerei anch'io alle 10:15, va bene.
Siamo andati ben oltre. E fra poco comunque cominciamo con qualche redazionale, dunque rimanete collegati.
Saints go. goodbye, children. Sing it again. Now when the saints marching in, now when the saints go marching in, yes, I'm one.